il podcast di Radio Papesse.
Benvenuti al Palazzo delle Papesse, centro di arte contemporanea. State per visitare l'esposizione con una audioguida realizzata da Radio Papesse, la radio di arte e cultura contemporanea sostenuta dal Palazzo delle Papesse e da TraArt, la rete regionale toscana di arte contemporanea.
Siete immersi nell'installazione di Tony Osler. Potete ascoltare un'approfondita introduzione alla mostra Good Vibrations o passare direttamente alla descrizione dell'opera. Alla fine di ogni descrizione sentirete questo suono.
Comincia adesso la visita guidata a Good Vibrations, le arti visive e il rock.
Entro giugno il rock sarà scomparso. È il 1955 e Variety, mensile americano, decreta con queste lapidarie parole la morte di un genere appena nato. Eppure nello stesso anno, il 1955, Elvis scala le classifiche e Ray Johnson gli dedica due ritratti, 10 anni prima di Andy Warhol e della pop art. Allo scoccare del decennio successivo, il rock è diventato, nonostante le incaute previsioni di Variety, linguaggio internazionale. Il mondo dell'arte si interessa sempre di più a questo nuovo movimento e appaiono i ritratti dei Beatles visti da Robin Stanley e i numerosi Elvis di Warhol.
Nel 1959 Peter Blake comincia a lavorare al dipinto Girls with Their Hero, immaginando un gruppo di ragazzi in adorazione di foto di Elvis, tratte da rotocalchi, poster, copertine di dischi. E quando Robert Fraser, il suo gallerista, suggerisce il nome di Blake a Paul McCartney per far realizzare da un pittore la copertina di un disco dei Beatles, nasce la straordinaria cover di Sgt. Pepper. Un altro artista della pop art inglese, Richard Hamilton, si occupa invece del design dell'album successivo e per contrasto crea una copertina minimale, integralmente bianca, con il nome del complesso in rilievo. Fin dalla sua nascita, nel 1968, il doppio LP, semplicemente intitolato The Beatles, prende dalla confezione il nome con il quale è noto ancora oggi, The White Album, l'album bianco.
Nel marzo 1967 viene pubblicato The Velvet Underground and Nico, sulla cui copertina compare la banana realizzata da Andy Warhol. Non c'è il nome del gruppo né quello della casa discografica. Solo la firma corsiva dell'artista e, in caratteri più piccoli, un invito a sbucciare il frutto. Non era mai stato utilizzato per una copertina un simbolo erotico così esplicito, né vi era stata riprodotta un'immagine così dichiaratamente pop. Nel corso dei decenni, anche una volta superata la stagione della pop art, molti artisti hanno continuato a guardare all'evolversi del rock e delle sue diramazioni. Installazioni, performance, video hanno spesso preso forma grazie a un rapporto privilegiato con la musica contemporanea. Di pari passo sono cresciute le richieste agli artisti per copertine di LP e CD, fra questi Francesco Clemente, Damien Hirst, Robert Rauschenberg e Julian Schnabel, o addirittura per le scenografie dei concerti. Derek Boscher, per esempio, ideò un palco per Bowie, troppo costoso però per essere costruito. Mentre è di Barbara Kruger il fondale calato dietro ai Rage Against the Machine nel tour del 1997.
All'inizio degli anni Ottanta, l'incremento della produzione dei videoclip offre un ulteriore terreno d'incontro e ancora una volta Andy Warhol apre la strada con il video di Hello Again per i Cars nel 1984. Da allora si cimenteranno in questa nuova forma espressiva, fra gli altri Robert Longo per i New Order, Damien Hirst per i Blur, Chris Cunningham per Björk, Tony Osler per i Sonic Youth. Anche la fotografia, da strumento di documentazione o stimolo per la creatività, come nel caso di Blake o di Warhol, ha acquisito nel tempo valenza d'opera d'arte. Ne sono esempio la serie in bianco e nero di Bruce Conner, dedicata alle origini del punk, i ritratti di Patti Smith realizzati da Robert Mapplethorpe, o le recenti immagini che Wolfgang Tillmans ha tratto dai suoi incontri con il leader dei REM, Michael Stipe, e con Morrissey. Anton Corbijn, nato come fotografo proprio all'interno dell'ambiente musicale degli anni Ottanta e autore di un centinaio di copertine e decine di videoclip per U2, Depeche Mode, Nirvana, ha conquistato rapidamente gallerie e musei, senza mai abbandonare i temi e i soggetti dei suoi esordi.
Ma quali sono le ragioni di questo continuo intrecciarsi di arti visive e rock? Dove nasce l'inclinazione di molti cantanti e musicisti a esercitarsi, per puro diletto ma talvolta anche in maniera professionale, nella pittura, nella performance, nella fotografia o nell'installazione? Troppe le spiegazioni che si possono dare, Ma almeno per quel che riguarda l'Inghilterra, non si può dimenticare la massiccia e ininterrotta frequentazione delle scuole d'arte da parte delle future rockstar. Da John Lennon a Brian Ferry, da Keith Richards alla maggior parte dei membri dei Blair o dei Franz Ferdinand. Non tutti gli artisti hanno avuto un rapporto privilegiato con la musica e non tutti i musicisti si sono interessati alle arti visive, ma a partire dal Novecento le influenze reciproche sono evidenti e sempre più forti. Il momento di svolta avviene attorno alla metà degli anni 60, quando artisti e musicisti cominciano con più frequenza a interagire, collaborare, imitarsi o semplicemente conoscersi, ispirandosi gli uni agli altri. Da allora il flusso nelle due direzioni non si è mai interrotto, e se le arti visive hanno apportato un contributo fondamentale alla costituzione dell'immagine del rock, anche la musica ha inciso profondamente il mondo delle arti.
Good Vibrations non è una mostra di memorabilia sul rock. Non troverete pezzi sacri per i fan. Non è una mostra sul formarsi dell'universo iconografico della musica rock e pop. Non vuole esplorare l'immaginario visivo del rock, ma solo quello alla cui definizione hanno contribuito le opere, le poetiche, le parole, i comportamenti degli artisti. Good Vibrations, quando le arti visive incontrano il rock.
Il videomaker Tony Oesler, dati anche i suoi trascorsi di musicista, ha più volte interagito con la scena rock, collaborando per esempio con i Sonic Youth e con David Bowie. Fra le sue opere di più vasto respiro sul tema dei rapporti fra le arti, acquista un valore particolare anche per la qualità di documento che assume, Sinestesia, una serie di 12 video interviste a esponenti delle avanguardie artistiche e musicali, fra cui Laurie Anderson, David Byrne, John Cale, Genesis P. Orridge, Lydia Lunch e Kim Gordon dei Sonic Youth. Quest'ultima è tra i protagonisti anche di Sound Aggressions in Seven Colors, l'opera che apre Good Vibrations e che state esplorando in questo momento. Si tratta di un lavoro incentrato sull'interazione fra i sensi. 7 musicisti e artisti, specializzati in opere sonore, sono stati ripresi mentre fanno sgorgare suoni in piena libertà dai loro strumenti. La performance di ciascuno di loro è proiettata simultaneamente nell'allestimento finale, su di uno schermo singolo con una dominante di colore differente. La mostra Good Vibrations continua sulle scale che portano al primo piano, dove troviamo degli schermi con una selezione di videoclip.
In 3 monitor, 2 posti in luoghi di passaggio e uno al primo piano, corre una breve rassegna di videoclip girati da artisti o da musicisti che abbiano operato in maniera non occasionale nel campo delle arti visive, come David Bowie e David Byrne. 2 sono i videoclip di Andy Warhol, Hello Again per i Cars, girato nel 1984, e Misfit per il Curiosity Killed the Cat, realizzato 2 anni più tardi. Ad artisti come William Wegman, autore di Blue Monday per i New Order, e Damien Hirst, regista di Country House per i Blur, sono stati affiancati autori come Anton Corbin e Chris Cunningham, che sono partiti dalla regia dei videoclip per approdare successivamente al mondo dell'arte, delle gallerie e dei musei. Del primo si è scelto l'ormai storico video Enjoy the Silence, dei Depeche Mode, e Heart-Shaped Box, girato per i Nirvana e vincitore del Grammy Award nel 1993. Di Chris Cunningham, Come to Daddy per Aphex Twin e All is Full of Love per Björk. Saliti al primo piano del palazzo, ci si trova di fronte alla imponente opera di Carolina Chantre.
All'energia positiva della musica pare essere rivolta l'ironica installazione di Carolina Chantre, intitolata semplicemente Rock. Il gigantesco equalizzatore ha i LED formati da lustrini e paillette. Un sensore nascosto attiva riff e brevi frasi di sostenuto rock, alla cui diffusione la parete si agita in una danza meccanica che genera l'illusione di un reale saliscendi delle colonnine dei LED. Sempre nella sala centrale, sulla parete di sinistra, troviamo la prima di 2 opere di Richard Hamilton, esposte nella mostra Good Vibrations. Vedremo l'altra al secondo piano del palazzo.
Nel 1967, stesso anno in cui realizza la copertina per l'album bianco The Beatles, l'artista inglese Richard Hamilton rivolge le sue attenzioni a un evento che aveva da poco attraversato con clamore l'ambiente dell'arte e quello del rock. L'arresto per possesso di droga di Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones, e di Robert Fraser, famoso gallerista e ideatore del coinvolgimento di Peter Blake nella realizzazione della copertina dell'album dei Beatles Sgt. Pepper. Tratta da una foto d'agenzia, l'immagine dei due con i polsi ammanettati venne incisa nel 1968 e in una nuova versione nel 1972. Il titolo Swinging in London 67, cioè La dura Londra, si riferisce con amara ironia alla Swinging London, la Londra frizzante e alla page celebrata dai media. Da notare in entrambe le versioni l'inserto di metallo utilizzato per le manette. Alla sinistra del quadro di Hamilton si trova un lavoro di Arm Leder.
John Arm Leder ha realizzato numerose opere dedicate al chitarrista Zakk Wylde, noto, ancor più che per la sua attività di solista, per aver militato nella band di Ozzy Osbourne. In ciascuna di queste opere, l'artista svizzero prende come modello il design di una chitarra e, replicando con variazioni il modulo prescelto, dà vita a dipinti che si compongono, assieme allo stesso strumento, in dittici o trittici. Zakk Wylde IV, lavoro esposto per la prima volta in Good Vibrations, sviluppa la cifra grafica del triangolo bianco, che marca i tasti dispari della chitarra Epiphone in due tele analoghe che la incorniciano da entrambi i lati. Sulla parete rossa, continuando la visita, colpisce il decollage di Mimmo Rotella.
Tra i più noti esponenti del Nouveau Realisme, Mimmo Rotella ha elaborato la sua tecnica di assemblaggio di manifesti strappati direttamente dai muri già a metà degli anni 50, attribuendole in seguito il nome di décollage. Nel 1982 dette inizio al grande décollage, terminato solo 10 anni più tardi, in cui celebra la figura e il mito di Elvis Presley, fin dal suo titolo, Viva Elvis! Per quest'opera Rotella prese a prestito il poster del film Il re del rock, girato da John Carpenter nel 1979. Nella stanza sinistra si entra nell'installazione della giovane artista cinese Cao Fei.
I tre video che compongono l'installazione di Cao Fei derivano il titolo dai luoghi dove sono stati girati. Hip Hop Guangzhou in Cina, il primo sulla sinistra, Hip Hop New York per le strade di Chinatown, vicino alla finestra, Hip Hop Fukuoka in Giappone, sulla destra. L'artista ha filmato i passanti che, su sua richiesta, accennano passi di danza e movenze in puro stile hip hop, sulla base di una musica registrata che lei stessa faceva ascoltare. I video vengono poi proiettati in supporti che rimandano, secondo i luoghi comuni più banali, a ciascuna delle tre ambientazioni. Il tavolo di un ristorante cinese per Chinatown, il lenzuolo stesso sul filo da bucato per la città cinese, un caratteristico ingresso di una casa giapponese per Fukuoka. In Hip Hop New York fa la sua comparsa il trio dei Notorious MSG, improbabile ma divertentissimo ensemble di rap cino-americano. La musica dei Notorious MSG si può ascoltare su radiopapesse.org. Dalla sala di Cao Fei si accede a quella con le opere di Wolfgang Tillmans.
Il fotografo tedesco Wolfgang Tillmans si è distinto, a partire dai primi anni 90, per i numerosi ritratti di rockstar come Jarvis Cocker dei Pulp, Richard James, vero nome di Aphex Twin, Michael Stipe, Moby e Morrissey, sul quale ha realizzato un'ampia serie pubblicata nel 2004 da Index Magazine e ambientata all'interno dello studio di registrazione Hookend Manor e nel giardino circostante. Per Good Vibrations, a Morrissey e Stipe, ciascuno accompagnato da un'immagine complementare che nulla ha a che vedere con la musica e scelta dall'artista, Tillmans ha aggiunto il ritratto di Rachel Auburn e suo figlio, ambientato tra dischi e impianto stereo, e una fotografia titolata 69 Love Songs, dello storico sintetizzatore Roland TB-303. Good Vibrations continua e, tornando indietro, lasciando Mimmo Rotella sulla sinistra, si accede alla sala che ospita i lavori di Ray Johnson ed Eric Boscher.
Sulle pareti di questa stanza si trovano, incorniciate su sfondo bianco, 8 opere di Ray Johnson. Tutte le opere esposte al Palazzo delle Papesse sono lavori di arte postale, di cui Johnson è il riconosciuto creatore. Già nella seconda metà degli anni 50, in parallelo con l'affermazione del rock and roll, il giovane artista americano sceglie come soggetto di alcune opere il volto di Elvis. In anticipo di almeno 10 anni rispetto alla pop art, Johnson rivolge con i suoi collage Elvis 1 e Elvis 2, non presenti in mostra, uno sguardo partecipe e simpatetico verso la stella nascente del rock, presto seguito da numerosi altri artisti della stessa generazione. In Good Vibrations sono esposte alcune opere d'arte postale di Ray Johnson risalenti agli anni 70 e 80, nei quali l'artista ritorna sul tema di Elvis e in fondo alla parete di sinistra, accanto alla porta con il sipario blu, si trova un piccolo disegno in bianco e nero con David Bowie ritratto mentre starnutisce. Si possono leggere le parole in inglese che rappresentano un sonoro ecchu.
Le opere racchiuse nelle teche e il dipinto a olio sulla parete di fondo appartengono ad Eric Boscher. L'artista inglese stringe sul finire degli anni 70 una serie di collaborazioni con cantanti e gruppi rock, come quelli riguardanti la copertina di Lodger di David Bowie e l'illustrazione del Second Clash Songbook. I disegni per il Second Clash Songbook sono visibili nelle teche lungo le pareti e lo stile del lettering, l'alternanza di fotografie e illustrazioni, il gusto per l'assemblaggio, il ritaglio e la giusta posizione li calano perfettamente nello spirito delle canzoni dei Clash che precedono London Calling, il loro album più famoso. Per Lodger, l'album esposto nella teca centrale, Boscher lavora insieme al fotografo Brian Duffy e allo stesso David Bowie, fissando idee e progetto. Il cantante è fotografato mentre precipita, con il naso e la bocca curiosamente distorti e una mano fasciata che stringe un pettine. La confezione apribile contiene al suo interno fotografie di un bambino piccolo, del cadavere di Che Guevara, di un corpo coperto da un lenzuolo bianco in un obitorio, del Cristo morto del Mantegna e di David Bowie, sdraiato su un tavolino di dimensioni ridotte, tutti pressoché nella stessa posizione. Da solo, sulla parete di fondo, si trova un particolare ritratto di David Bowie. Dal 29 luglio 1980 al 3 gennaio 1981, Bowie recita nei teatri di Denver, Chicago e New York la parte di Joseph Merrick in The Elephant Man. E Boscher lo ritrae come tale in un dipinto che evidenzia la qualità della sua interpretazione, basata sulla duttilità del corpo e le esercitate capacità mimiche, piuttosto che sul ricorso al trucco e alle protesi. Nella teca, sotto il dipinto, sono contenute due maquette per il palco del Serious Moonlight Tour del 1983. In quell'anno, Bowie rinnova la collaborazione con Boscher iniziata con Lodger, affidandogli la scenografia del suo tour. Ma il progetto schizzato nei disegni ed esemplificato nei due modellini in cartone risulta troppo costoso per potersi concretamente realizzare. Da questa sala si accede alla proiezione di Rodney Graham.
Poetico, lirico, delicatamente ironico e volutamente desueto nell'immagine, girata in Super 8 e trasferita su DVD, A Little Thought di Rodney Graham si presenta in apparenza come un videoclip, ma non lo è, perché nasce come opera d'arte non destinata ai circuiti promozionali. Lo stesso Rodney Graham, autore del video, interpreta la canzone A Little Thought. L'artista, infatti, è musicista e apprezzato chitarrista del gruppo canadese Volumizer. Ritornando verso la sala centrale, si prosegue verso l'altra ala del piano. Sulla destra, di fronte alle vetrate, incontriamo la tela di Robert Stanley.
Alla metà degli anni 60, in piena sintonia con quanto stava sviluppando Andy Warhol, anche Robert Stanley si dedica alla riproduzione delle immagini concepita come giustapposizione di tinte piatte di derivazione tipografica. I complessi più in voga al tempo, Rolling Stones, Supremes, Beach Boys, Beatles, come nel lavoro qui esposto in Good Vibrations, sono stati da lui ritratti, prendendo costantemente a modello celebri scatti fotografici pubblicati sui rotocalchi. Proseguendo lungo le vetrate si trova la serie di fotografie dedicate a Patti Smith e Robert Mapplethorpe. Le foto sulla parete lunga sono 10 scatti di Judy Lynn dei primi anni 70, mentre le due foto isolate sui lati del corridoio appartengono a Robert Mapplethorpe.
Judy Lynn scattò una serie di fotografie ai giovani Robert Mapplethorpe e Patti Smith quando, ai primi degli anni 70, condividevano una camera al Chelsea Hotel di New York. Poetessa dallo sguardo intenso, ironica modella, artista, Patti Smith si racconta con la consueta sincerità attraverso l'occhio di Judy Lynn, capace di cogliere con prontezza e ironia quella presenza scenica, già allora magnetica, che di lì a poco si sarebbe manifestata con fragore. Queste fotografie, siano ambientate all'aperto oppure nella stanza dell'hotel, hanno la rara dote di muovere l'animo e la mente oltre il dato di verità che restituiscono. Posseggono cioè quel punctum che Ronald Barthes definiva una specie di sottile fuoricampo, come se l'immagine proiettasse il desiderio al di là di ciò che essa dà a vedere. A Robert Mapplethorpe, che aveva indirizzato l'obiettivo proprio su Patti Smith nel corso delle sue prime prove con la fotografia, la cantante si affidò nel 1975 per l'immagine che l'avrebbe resa universalmente nota, quella della copertina del suo primo album, Horses. Nel corso degli anni, Mapplethorpe tornò più volte a ritrarre Patti Smith, riuscendo sempre a interpretare mirabilmente lo stato d'animo del soggetto e raggiungendo risultati non di rado straordinari, come dimostrano le due foto presenti in mostra, quella tratta dalla celebre serie di nudi del 1976 e la ieratica immagine del 1986, nella quale sembra di cogliere un'eco lontana dell'autoritratto di Dürer e perfino dell'annunciata di Antonello da Messina. Entriamo adesso nella sala successiva della mostra Good Vibrations.
Il pittore americano Dave Muller è autore degli acrilici su carta che rappresentano costole di copertine allineate in scaffali invisibili. Il cartone è restituito con mirabile perizia nelle sue qualità materiche, nei segni lasciati dalla normale usura e da eventuali accidenti occorsi nel tempo. Ogni dipinto è un vero e proprio ritratto di un amico di Muller. Il pittore, infatti, ha chiesto a persone a cui ha legato di portargli 10 dischi fondamentali per la loro storia. Sono nati così dei veri e propri ritratti. I dipinti di Muller rappresentano intimamente il proprietario dei dischi, la sua biografia, espressa poi nei titoli dei quadri. La top 10 di Jeff nell'ultimo mese in cui ero single o i migliori 10 di Dave nella settimana del 15 dicembre 2003. Rappresentazioni rese ancora più esplicite dal fatto che l'altezza dei dischi coincida con l'altezza dell'amico ritratto. Sola su di una parete troviamo poi una Polaroid di Andy Warhol.
Dalla metà degli anni 70, Andy Warhol intensifica la produzione ritrattistica e i quadri realizzati per le rockstar confluiscono talvolta sulle copertine dei loro dischi, come nei casi di Aretha Franklin, Diana Ross e Billy Squier. Si distingue fra i soggetti Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones, al quale sono dedicati alcuni dipinti e una celebre cartella di 10 serigrafie tirate nel 1975. E tratte da un'immagine particolarmente espressiva fissata, come era abitudine di Warhol, su una Polaroid, la stessa che vediamo qui esposta. Nella stanza dalle pareti rosse incontriamo una serie di ritratti di Anton Corbijn.
Fra i più apprezzati ritrattisti delle star del rock si è da tempo segnalato Anton Corbijn. Nato come fotografo proprio all'interno dell'ambiente musicale degli anni Ottanta e autore ormai di oltre 100 copertine e numerose decine di videoclip per gruppi come U2, Depeche Mode, Nirvana. Pur non abbandonando mai i temi e i soggetti dei suoi esordi, Corbijn ha conquistato rapidamente le gallerie e i musei con la sua accattivante maniera di offrire dei personaggi ritratti Un'immagine tanto fedele al modello e allo stereotipo universalmente noto e diffuso da risultare ironica e dissacrante. L'istrione Mick Jagger con tanto di linguaccia, il selvaggio Keith Richards con 60 anni di eccessi scolpiti sul volto, il brillante e colto Michael Stipe, il boss a quattro soldi incarnato da Nick Cave, sono caratteri che escono amplificati e rinvigoriti dalle fotografie di Corbin. Oltre alle foto di Corbin, si entra nella sala di proiezione in cui viene proiettato un video di Nam June Paik, padre della videoarte.
Nam June Paik, nel primo periodo dei suoi lavori sperimentali con il mezzo televisivo, concepì assieme a Judy Alcott, che si occupò della parte audio, Beatles Electronic, video costruito tra il 1966 e il 1969, con spezzoni in bianco e nero e a colori, rubati, tagliati, rimontati e alterati. Vi si vedono, talvolta a fatica, dato la massiccia manipolazione, i quattro musicisti di Liverpool in alcuni momenti delle loro apparizioni televisive, oppure in brani dei video promozionali girati in quei medesimi anni. Uscendo dalla sala, la mostra prosegue sulla destra. Oltrepassato il monitor con i videoclip, ci si trova di fronte a un ritratto del musicista David Sylvian, fotografato da Carlo Fei.
Carlo Fei è un artista e fotografo fiorentino che si è distinto negli anni per la qualità dei suoi ritratti. La volontà di restituire nella maniera più convincente e penetrante la figura ritratta impone di volta in volta di cambiare tecnica e stile. Bianco e nero e colore, pellicola e digitale, ambientazioni caratterizzate e sfondi neutri o irriconoscibili sono impiegati senza alcun preconcetto o particolare predilizione in vista del miglior risultato possibile. David Sylvian, appena terminato un concerto, appare in questa fotografia come svuotato di energie fisiche. Sudato, ma allo stesso tempo si mostra sorridente, curioso e ben disposto, con un lampo di vivace intelligenza negli occhi, perfettamente colto dallo scatto. Salendo le scale, si accede alla sala con i lavori di Bruce Conner e Aida Ruilova.
L'obiettivo curioso di Bruce Conner si soffermò sulla vitalità della scena punk californiana racchiusa in una serie di fotografie in bianco e nero prevalentemente scattate nel gennaio 1978 e subito pubblicate dalla fanzine Search and Destroy. La grande capacità di Conner è stata quella di riuscire a trasmettere, più che la cronaca, l'atmosfera del momento, dove il camerino del celebre locale Mabu Hay Gardens di San Francisco e i manifesti strappati sulla strada concorrono alla definizione di un'immagine complessiva assieme alle performance sul palco, fra le quali si imprimono nella memoria quelle energiche e fisiche di Rose, cantante dei Negative Trend. I tre video nella stanza sono opera di Aida Ruilova e risalgono al 1999. Oltre al soggetto, vi compaiono infatti dischi, amplificatori e strumenti musicali, prendono dalla musica il ritmo, la scansione data dal montaggio delle immagini accostate e ripetute come fossero delle note su un pentagramma, disposte a comporre una melodia alienante e angosciata. Uscendo dalla sala, si trovano sulla sinistra le scale che portano al cavò.
Nel più inaccessibile e remoto spazio del palazzo, il cavò fatto costruire dalla Banca d'Italia nel 1954, Janet Cardiff e George Beers Miller fanno ruggire le valvole del potente amplificatore Marshall con Feedback, un'opera del 2004. Premendo il pedale lasciato ben in vista, erompono dall'altoparlante le note distorte e ondulate dell'inno americano, Star Spangled Banner, proprio come le aveva suonate Jimi Hendrix a Woodstock nel 1969. Anche se qui sono eseguite da un altro chitarrista. La mostra Good Vibrations continua al secondo piano del Palazzo delle Papesse. Trovate l'ultima parte della visita guidata sul secondo podcast di Radio Papesse. Radio Papesse è un progetto di Carola Haupt, Cristiano Maggi e Ilaria Gadens.